23 minuti, Luigi Ambrosio vi presenta qui questa sera come sempre l'orizzonte delle 20. Allora, poco fa è uscita una nota dell'Unione delle Camere Penali che dice che le modifiche che sono state immaginate, promesse, diciamo così, al decreto sicurezza per quanto riguarda quella norma che riguarda i rimpatri non cambiano nulla e la norma va semplicemente cancellata. In pratica il governo ha previsto nel decreto sicurezza un compenso agli avvocati di quei migranti che accettassero di tornare a casa loro, norma che sembra veramente incostituzionale. Allora, per porre rimedio, visto che domani il decreto sicurezza nel suo insieme va al Senato per il voto di fiducia, poi entro la settimana si deve votare la fiducia anche alla Camera, altrimenti il decreto decade, insomma, per evitare questo, per evitare di metterci mano, il governo ha promesso a Mattarella un nuovo decreto, il cosiddetto decreto stralcio, in cui si pone rimedio, appunto, cioè si estende questa possibilità di compenso anche ad altre categorie e anche nel caso l'udienza poi porti non al rimpatrio ma alla decisione di lasciare in Italia il migrante. Io non so se l'ho spiegato bene, lo chiedo a Deborah Serracchiani che è al telefono con noi, è in collegamento con noi. Buonasera.
Buonasera.
Ma effettivamente è complicatissimo da capire.
Non benissimo, ecco, se vuole posso...
Me lo spieghi lei allora che è avvocata, perché è un casino.
Alcune precisazioni, sicuramente non è semplice. Allora, intanto gli avvocati tutti, quindi non solo le camere penali, ma tutti gli avvocati chiedono di cancellare due articoli, non solo uno del decreto sicurezza, perché ce n'è uno che prevede che non si possa più ricorrere al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui il migrante impugni il ricorso di espulsione, faccia con un ricorso, impugni il decreto di espulsione. Sì. Quindi questa è la prima cosa su cui, tra l'altro, c'è anche qui una palese incostituzionalità e anche una contrarietà alle norme europee che invece prevedono che si debba fare, ci debba essere questo, diciamo, questa assistenza e la possibilità appunto di ricorrere, per chi non può permetterselo, al patrocinio a spese dello Stato. L'altra norma che lei ricordava è ancora più manifestamente incostituzionale, perché va addirittura a ledere l'articolo 24 della Costituzione, che è il diritto di difesa, e la stessa dignità e attività che svolge l'avvocato, che è autonoma e indipendente. Invece in questo caso si prevede che venga pagato l'avvocato che convince il suo assistito
a tornare a casa
dall'Italia, okay. Esattamente, con un rimpatrio che a questo punto ha poco, se vuole che le dica così, anche a poco di volontà. Però nella sostanza si chiede, non voglio essere troppo tecnica, però l'avvocato svolge un'obbligazione di mezzi, nel senso che quando lei si rivolge all'avvocato, lei non sa come finisce la sua vertenza, la sua causa, lei però si affida all'avvocato perché eserciti la sua attività di avvocato. Se finisce bene siamo tutti contenti, se finisce male comunque in ogni caso ha svolto un'obbligazione di mezzi. Qui si chiede un'obbligazione di risultato, cioè viene pagato soltanto se va a buon fine, e l'andare a buon fine significa che deve convincere il suo assistito ad andarsene. Quindi questa è illegittima, perché l'avvocato non è un ufficiale del governo, è un professionista autonomo e indipendente che assiste una persona e che deve essere libero nell'assisterla, e che in qualche modo, in questo modo, verrebbe addirittura invitato, verrebbe incitato, verrebbe sollecitato al cosiddetto infedele patrocinio, che quindi, insomma, lo espone anche dal punto di vista del codice deontologico, per cui capisce che è tutto sbagliato.
Ecco, ma questo decreto stralcio che cosa prevede invece?
Questo decreto stralcio, che ancora noi non conosciamo, sappiamo semplicemente che verrà portato all'attenzione del Presidente della Repubblica insieme al primo decreto appunto da stralciare, e questo decreto stralcio in teoria dovrebbe modificare, non sappiamo ancora se tutte e due le norme o una soltanto, e dovrebbe prevedere che questa attività di convincimento del migrante ad andarsene non dovrebbe essere svolta evidentemente solo dagli avvocati o dagli avvocati, ma anche da altri soggetti, il che francamente ci espone all'idea come chi saranno questi soggetti, agenzie di privati che si prendono il compito di prendere soldi dallo Stato se mandano via il migrante. Poi
Per come la sta
lei...
mettendo lei, Serracchiani è pure peggio della prima versione.
Io infatti temo che sia peggio. Le aggiungo anche un'altra cosa, che queste persone prenderebbero i soldi anche se il migrante decide di non andarsene. Il che significa, tra l'altro, tantissimi soldi. E lei consideri che già oggi questo decreto, questo articolo, aveva un problema di copertura finanziaria. Si figuri se viene esteso a tutte le attività che vengono svolte nel caso dei rimpatri dei migranti, addirittura sia se vengono rimpatriati oppure no. E tra l'altro paghiamo noi, con i soldi del bilancio dello Stato, in un momento nel quale dobbiamo cercare di venire incontro alle famiglie che stanno pagando tanto di benzina, stanno pagando tanto il carrello della spesa, noi ci mettiamo a pagare queste attività. Mi sembra francamente un controsenso.
Perché la russa se l'è presa con lei oggi, onorevole Serracchiani?
Guardi, il fatto che la seconda carica dello Stato perda il suo tempo con me mi fa un po' sorridere, perché in realtà il presidente La Russa se l'è presa perché ho semplicemente detto una cosa che a Montecitorio sanno anche le pietre e che tra l'altro è stato detto in aula da diversi colleghi e riportato oggi da tanti giornali, che nessuno di questi è stato smentito dal presidente La Russa. La Russa se l'è presa semplicemente perché ho detto una cosa che sanno tutti, che la via principale, quella migliore, più coerente per risolvere il problema, era quello di fare un emendamento che venisse approvato alla Camera e che poi rimandasse questo decreto al Senato in modo che i senatori potessero correggerlo e quindi diventava ovviamente definitivo tutto questo entro il 25 aprile, che è la data in cui
Ma
scade.
secondo lei non l'hanno fatto?
Non l'hanno fatto perché il
Perché non
presidente La
hanno
Russa
tempo o perché...
ha semplicemente detto che non era in grado di assicurare che il 25 aprile in aula vi fossero tutti i senatori, in particolare. Questo è il punto, capisce?
Vabbè,
Cioè,
però se non ci tengono...
il fatto di riconvocare il Senato probabilmente era un problema, però francamente, ripeto, questa cosa la trova scritta sui giornali, l'hanno detto in aula in tante persone, il presidente si è incavolato soltanto con me e vabbè, pazienza.
Però io volevo capire questo da lei, poi la lascio andare. Cioè, se secondo lei è veramente così, e questo è il problema, o se in realtà, insomma, tradisce un po' l'atteggiamento di La Russa, il fatto che non lo si voglia tanto modificare in realtà questo decreto
Ma
sicurezza.
allora, guardi, questo decreto sicurezza c'è una buona parte della maggioranza che non vuole modificarlo, in particolare la Lega, perché questo emendamento di cui stiamo parlando è comparso su insistenza del Viminale e su insistenza in particolare della Lega. Quindi all'interno della maggioranza c'è chi vuole cambiarlo e chi vuole lasciarlo com'è, nonostante gli appunti, i rilievi importantissimi fatti dal Quirinale. Ovviamente in questa confusione, in questa tensione, in queste decisioni che ovviamente non si riescono a prendere tutti insieme, viene fuori che, come dire, qualcuno si arrabbi per i dettagli e non guardi invece al merito importante delle cose. Cioè, qui siamo di fronte a un decreto che contiene norme che sono
Sì.
manifestamente incostituzionali. Normalmente ci sarebbe stato il tempo per correggerlo e fare un'altra lettura in una delle due Camere. Questo tempo non si è voluto cercarlo perché è mancata la volontà politica, perché si continua a muoversi con la stessa arroganza che li ha portati a sbattere sul referendum e lo stanno facendo anche sul decreto sicurezza. Ecco, purtroppo questa è la verità e quindi noi saremo di fronte a questo decreto stralcio che è un modo un po' strumentale per utilizzare un decreto legge che ha ben altri obiettivi e dovrebbe avere anche ben altri requisiti.
Grazie Deborah Serracchiani, una buona serata, buon lavoro.
Grazie anche a lei, buona serata.
Avvocato Paolo Oddi, buonasera. Che
Buonasera.
anche di temi legati alle migrazioni si occupa. Le Camere penali dicono che questa norma va cancellata, è inutile portare modifiche, insomma, non c'è un miglioramento possibile. Bisogna evitare di immaginarle anche soltanto una legge che preveda un compenso all'avvocato del migrante che se ne tornasse a casa sua dopo l'udienza.
Sì. È la prima volta, non solo le Camere penali, che tutta l'avvocatura associata camere penali, camere civili, gli avvocati esperti di diritto europeo, tutte le organizzazioni degli avvocati si schierano contro non solo questa norma, poi se ritieni possiamo approfondire anche l'altra, comunque su queste due norme che vanno ad attaccare potentemente il diritto di difesa, che entrano quindi a gamba tesa in un ambito che è tutelato a livello costituzionale, che riguarda il rapporto fondamentale che deve essere di fiducia e di lealtà e di rispetto dell'assistito, il quale deve potersi rivolgere all'avvocato senza avere il timore che l'avvocato possa fare delle scelte che non sono nel suo esclusivo interesse.
È certo che lo danneggiano, perché se tu avvocato prendi dei soldi dallo Stato, nel caso questo se ne torni a casa sua, è evidente, no? L'atteggiamento che potresti assumere.
Esatto, naturalmente il migrante è quello che è più vulnerabile sotto il profilo dei diritti quando è colpito da un provvedimento di espulsione. Il provvedimento di espulsione va a toccare la sfera della libertà personale, della libertà di circolazione. Può il migrante durante il procedimento essere trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri, ha diritto a fare un ricorso per far esaminare appunto l'operato della questura, della prefettura che si occupano della sua espulsione da un giudice terzo indipendente. Quindi chiaramente in quel momento è nel massimo della vulnerabilità la persona straniera, e in quel momento ha bisogno che il legale, l'avvocato, sia nel massimo della sua indipendenza, che sia in grado di difenderlo, di vedere con lui tutti gli aspetti che riguardano la sua situazione, sappia che sia sempre schierato dalla sua parte. Questo è di assoluta e di importante evidenza.
Quindi, dopo avvocato andiamo a Roma, cioè con il nostro prossimo ospite, cercare di capire Mattarella che ne pensi di tutto questo, perché Mattarella quella legge la deve firmare. Allora, lo scambio politico che è stato proposto è quello che abbiamo raccontato oggi. Per il momento c'è la nuova legge, il decreto che diventerà legge, e poi ci sarà il nuovo decreto che apporterà delle modifiche, quelle modifiche che le camere penali hanno visto e hanno detto non sono sufficienti, anzi non cambiano niente, la norma va cancellata, questa norma è anticostituzionale. Ma un'impostazione del genere, come potrebbe diventare una legge del genere, una norma del genere, come potrebbe diventare costituzionale? È possibile modificarla in maniera tale che rispetti i requisiti della nostra Costituzione?
Allora, io non ho avuto purtroppo il tempo di vedere l'ultima posizione delle Camere e come sarebbe, come si configurerebbe questa modifica, però posso dire dal mio punto di vista, sulla base della mia esperienza, che non c'è assolutamente possibilità di modificare una norma nella direzione di prevedere un premio o comunque un incentivo per il difensore che non sia strettamente collegato al rapporto tra l'assistito e il difensore stesso. Cioè non può intervenire lo Stato, il governo per incentivare un qualche cosa che è una valutazione che compete al solo difensore.
Quindi non c'è modo, l'unica cosa da fare è non far niente, non intromettersi.
E non far niente. Certamente, però vorrei fare una riflessione sulla obiezione che ha fatto Meloni, se non sbaglio, oggi, quando dice: ma noi garantiamo il gratuito patrocinio ai migranti in procedure di espulsione in corso e non dovremmo quindi remunerare i difensori che si mettono a lavorare nella direzione di assistere loro.
Ma infatti lei dice la modifica andrebbe proprio in quella direzione lì, paghiamo all'avvocato comunque vada.
No. Allora, io su questo però vorrei essere molto chiaro. Intanto questo decreto legge interviene sul gratuito patrocinio nelle procedure di espulsione, di fatto restringendolo a tal punto da non essere sostanzialmente praticabile. Quindi sbaglia il Presidente del Consiglio, perché forse non ha letto la versione, la formulazione della legge, della norma nel decreto legge, perché di fatto...
In teoria l'avrebbe anche, non dico scritto lei, però insomma maneggiato un po'.
Intanto se noi leggiamo la norma per come è nel decreto legge, non è più ammissibile il patrocinio in automatico per i migranti colpiti da provvedimenti di espulsione. Quindi il migrante dovrebbe documentare redditi, migranti irregolari, quindi di fatto viene svuotato il diritto di difesa. Quindi da una parte si va a toccare il diritto al patrocinio per consentire a tutti di difendersi, visto che il diritto di difesa è un diritto umano fondamentale e anche costituzionalmente tutelato. Dall'altra si dice una cosa sbagliata, nel senso che nulla impedirebbe al governo e al Parlamento di prevedere delle forme di remunerazione, quindi sempre al patrocinio, per coloro che una volta che hanno scelto il rimpatrio volontario assistito, che si badi bene è una cosa diversa dall'espulsione, vogliano farsi assistere da consulenti legali qualificati, anche avvocati, i quali possano in una procedura stragiudiziale, quindi non contenziosa, avvalersi di un apporto qualificato nelle procedure, diciamo, burocratiche del rimpatrio volontario. In realtà non si fa questa operazione, quindi si confondono le idee a tutti, si va a violare il sacrosanto diritto dell'assistito di potersi fidare del proprio difensore e di fatto si lascia lettera morta il rimpatrio volontario assistito, perché questo tipo di procedura va finanziata, va implementata attraverso le organizzazioni non governative, anche attraverso le istituzioni, perché se si ritiene che l'orizzonte sia quello del rimpatrio volontario, in alcuni casi, io posso anche pensare che in alcuni casi di fallimento del progetto migratorio quello possa essere un orizzonte, ma allora davvero finanziamo progetti che consenta al migrante, attraverso operatori e anche eventualmente consulenti, di realizzare insieme appunto a chi mette a disposizione delle risorse un rientro meno traumatico come oggi, perché oggi tra l'altro sapete che i rimpatri volontari assistiti sono circa 800 l'anno. C'è un numero veramente irrisorio, in parte perché i migranti non vogliono rientrare, anche se accompagnati con degli incentivi, con dei progetti, perché comunque il fallimento è troppo grosso e quindi comunque tentano sempre di rimboccarsi le maniche e di ricominciare, perché questo fa parte proprio della sfida migratoria. Ma se si vuole invece, come dice Meloni, perché dice ce lo chiede l'Europa di incentivare, a parte che tutto quello che ci chiede l'Europa non è detto che sia
giusto,
ma soprattutto quello che eventualmente è giusto, potrebbe essere giusto per qualcuno, deve essere coadiuvato attraverso strumenti che non sono la strumentalizzazione del rapporto con il difensore.
Chiaro. Grazie avvocato.
Grazie a voi.
Buonasera.
Arrivederci. Buonasera.
Ma in tutto questo, Mattarella? E parliamo con la deputata di AVS, Luana Zanella. Buonasera, Zanella.
E buonasera a voi.
Allora, le dico subito, onorevole Zanella, che abbiamo già dato il contesto, il quadro politico con Deborah Serracchiani e quello giuridico con l'avvocato Paolo Oddi. Con lei, quindi, vorrei affrontare il terzo corno di questa vicenda, ossia il Quirinale, perché Mattarella ha tramite insomma i suoi uffici, le sue diplomazie, l'ha fatto arrivare il messaggio che quel passaggio che riguarda appunto i rimpatri e i compensi agli avvocati non va bene, e però il governo la mette lo stesso la fiducia e quindi che deve fare?
Certo. Allora, intanto non per vantare meriti particolari al nostro gruppo, siamo stati noi in commissione ieri per primi a denunciare questo aspetto rilevantissimo della messa in campo del Quirinale, anche se erano delle voci ieri, no? Che erano riprese dalla stampa, quindi con tutta la prudenza abbiamo sollevato il problema, che è enorme e secondo me nemmeno risolto. In poche parole, questo piegare la figura dell'avvocato, dell'avvocatura, a una sorta di mandatario delle politiche migratorie dello Stato e quindi del governo pro tempore, Era veramente inaudita e quindi noi ci aspettavamo una presa di posizione da parte del Quirinale, che è molto attento a questi aspetti, e secondo me è impossibile anche che non fossero stati anticipati, perché guardate che l'emendamento di cui da giorni ormai non si fa altro che parlare era stato presentato al Senato il 23 marzo, e quindi un mese fa. Possibile che nel governo, né gli attentissimi componenti delle varie commissioni della maggioranza non avessero niente da dire? Punto di domanda. Anche perché lì c'è l'avvocata molto nota e anche molto competente, Buongiorno, che per esempio sul discorso del consenso uguale stupro, non stupro, ha sollevato il pandemonio, in questo caso se n'è stata zitta. Secondo me ci sono degli aspetti molto, direi,
Sì. Beh,
inquietanti da questo punto di vista.
però se
E
lo
il
immagina Mattarella,
Quirinale
se
non
lo
è stato
immagina
al
il presidente,
blocco, dopodiché
se
la
lo immagina
soluzione.
Zanella, se lo immagina Mattarella che non firma?
No, io non lo immagino per niente, e dico la verità. E quello che ho pensato tra me e me è, pensate se ci fosse stata il premierato in Italia, cosa sarebbe successo e quanto importante è mantenere questi equilibri che sono veramente strepitosi a questo punto, potrebbero esserlo anche di più, per carità, tra i vari organi
Però
istituzionali.
attenzione, perché lei mi ha appena detto che Mattarella questo decreto lo firma, questa legge la firma.
Allora, secondo me lo firma, ma se non lo firmasse io vado, non so, mi ubriaco, che non mi succede, visto che io non bevo. Ma perché dico questo? Perché lo stratagemma messo in campo dal governo, e qui ci sarà sicuramente l'accordo, anche con il Quirinale, penso, ritengo, è di fare le due cose in contemporanea, provare. Perché altrimenti ovviamente cadrebbe tutto. Se volessero, potrebbero fare il ritiro dell'emendamento, però essendoci anche il discorso 25 aprile, eccetera, questo gli è andato comoda una volta ogni tot, e per dire non si può fare, non si può fare, cioè avremmo potuto, e noi come opposizione saremmo anche andati incontro in un certo senso, avrebbe potuto ritirare l'emendamento e ripassare, ovviamente riportare per il voto necessario al Senato la legge così la proposta di legge così modificata, il disegno di legge, e sarebbe stato molto corretto, e sarebbe stata la soluzione più pulita, anche se comunque il decreto fa schifo, diciamolo così, scusate la parola, in ogni caso non è solo questo il punto, no?
Senta, ma lei ci
Ecco.
crede? Lei ci
Io
crede?
credo che questo fatto che loro approvino, quindi venga pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale, sia la
La legge, che è
vecchia,
il nuovo decreto?
il decreto, che il nuovo decreto ad hoc che rimedia, ma guardate che il nuovo decreto che contiene, diciamo, l'emendamento che dovrebbe dirimere tutta la questione, è un emendamento che prevede un aumento della spesa rispetto a quella
Eh
prevista,
sì, questo
e
l'abbiamo
quindi
spiegato. Le
deve.
volevo fare un'ultima domanda, onorevole
Mi
Zanella.
dica,
Ma
mi
rispetto
scusi,
all'argomento
ma
di La
sono
Russa,
ancora
quello per cui
un
non ci si
po'.
può riunire sabato perché è il 25 aprile, lei ci crede o è forse la verità il fatto che non la vogliono tanto modificare questa legge?
Secondo me, guardi, soprattutto dalle parole della Premier, non vogliono perdere la cosiddetta faccia, visto che loro dicono sempre ci mettono la faccia qua e là. E giustamente la collega Serracchiani ha detto dovrebbero metterci anche il cervello oltre che la faccia. Perché la Presidente ha avuto il coraggio di affermare che ci sono degli aspetti tecnici da rimediare, che loro rimedierebbero con questa proposta di lavoro, no? In realtà non sono problemi tecnici, almeno che non siano tecnici i problemi di ordine costituzionale. E quindi è chiaro che per rimediare non soltanto una figuraccia, ma proprio anche in qualche misura un'apertura di un conflitto, no? Con il Quirinale, ha cercato di rattoppare
Di
in modo
mettere sta toppa che secondo le camere
salvasse
penali,
la ratio
ma secondo le camere penali
la
questa
ratio
toppa.
viene salvata, capito? Anche se viene modificata e adeguata nella proposta
Grazie Zanella, la devo interrompere perché
Cotiglia.
siamo in chiusura di trasmissione. Una buona
Ah,
serata.
mi scusi, mi sono dilungata troppo.
Arrivederla, buona serata allora
Va
Zanella.
bene, grazie, arrivederci a voi.
Sì, che poi secondo gli avvocati li avete sentito la famosa toppa che citava Leon Zanella, è peggio del buco come si dice. Domani fiducia alla Camera sul decreto, al Senato sul decreto sicurezza. Alle 20 e 29 minuti è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte torna domani alle 18 e quello delle 20 come sempre tutte le sere, poco dopo le 8. Buona serata.